Buonasera a tutti, siamo al secondo incontro di questa trilogia sulla teologia di San Paolo, questo Paolo che fu davvero una delle grandi radici del grande Pier Giorgio Frassati, nella cui sede siamo e davanti al cui ritratto abbiamo il piacere di parlare questa sera. Questo San Paolo di cui il Frassati diceva che se fosse da noi tutti più ascoltato, le miserie umane sarebbero forse un po' diminuite. Ecco, sicuramente tutti ricordiamo che Pier Giorgio Frassati girava con il libro delle lettere di Paolo e l'aveva talmente consunto che aveva scassato la copertina, non c'era più la copertina, ma girava in mezzo agli amici, ogni momento lo citava, lo portava avanti, perché vedeva in Paolo lo stesso suo ardore, la stessa sua radicalità nella sequela, lo stesso suo entusiasmo per il Signore. Dicevamo la volta scorsa, per chi non fosse stato presente, che San Paolo sicuramente è una figura fondamentale per il cristianesimo, ma al contempo è anche una figura estremamente controversa. Voi sapete che ebbe gravissime difficoltà con la prima Chiesa nell'essere accettato come apostolo. Tutti i momenti nelle sue lettere ribadisce che è apostolo anche lui, non per nomina della Chiesa, ma direttamente per nomina del Signore. E tutta la sua vita fu in fondo una grande battaglia per essere accettato dal partito di Pietro e dai giudeo-cristiani, cioè da quei cristiani che, convertiti al Signore dal giudaismo, ritenevano però che fosse ancora fondamentale l'osservanza delle leggi ebraiche e di tutta la precettistica ebraica per essere salvi, e non avevano ancora compreso l'assoluta novità di Gesù Cristo. Paolo fu indubbiamente una figura eccezionale, fu un grande missionario itinerante. La volta scorsa abbiamo visto le migliaia di chilometri che quest'uomo si è sorbettato per annunciare l'Evangelo e per essere fedele al Signore. Sono viaggi missionari incredibili, si dice che abbia percorso a piedi 7.800 chilometri, 9.000 per mare, e in queste esperienze 5 volte, ci racconta nella seconda lettera ai Corinti, ha ricevuto i 39 colpi, cioè fu flagellato dai giudei, 3 volte fu battuto con le verghe, una volta fu lapidato, 3 volte ha fatto naufragio, trascorse un giorno e una notte in balia delle onde, e poi dice lui stesso nella lettera: viaggi innumerevoli, pericoli di fiumi, pericoli di briganti, pericoli dai miei connazionali, pericoli dai pagani, pericoli nella città, pericoli nel deserto, pericoli sul mare, pericoli da parte dei falsi fratelli, che sono quelli che, come capita sempre quando uno è contestato nella Chiesa, dagli stessi fratelli fanno soffrire di più, fatica e travaglio, veglie senza numero, fame e sete, frequenti digiuni, freddo e nudità, tutto questo per il Signore. Perché mosso da quel guai a me se non evangelizzo. Sicuramente Paolo fu un grande innovatore, perché rispetto alla comprensione che i primi cristiani di origine giudaica avevano avuto dell'avvento del Signore, portò alcune novità fondamentali. La prima, che il Signore non fosse venuto soltanto per le pecore perdute della casa di Israele, come Gesù aveva sempre detto, ma che il suo messaggio dovesse estendersi a tutto il mondo. La seconda è che non si è giustificati per le opere, lo abbiamo visto la volta scorsa, ma per sola grazia. Cioè è Dio che fa il primo passo. Un Dio che ama l'uomo così follemente da arrivare a questo assurdo giuridico di assolvere l'empio. Il grande passo di Romani 5, in cui Paolo dice: a tanto è giunto l'amore di Dio per noi che a stento si troverebbe uno disposto a morire per un giusto. Ecco, Dio ha fatto questa follia, che ha mandato il suo figlio a morire per noi, non perché eravamo giusti, ma mentre eravamo peccatori. Quindi siamo di fronte a un assurdo giudiziario che non poteva essere accettato così, in maniera leggera, facile, dal mondo ebraico, cioè l'assoluzione del colpevole. E questa è la grande dottrina di Paolo, che il Signore ci ha salvato, è lui che ci ha redento con il suo preziosissimo sangue, per un gesto di assoluta gratuità, e le opere non servono a un tubo per arrivare alla salvezza, le opere sono soltanto il frutto Il frutto dell'essere salvati, cioè se io sono stato redento e amato dal Signore, se io sono stato cristificato da Gesù, cioè sono diventato un altro Gesù, sicuramente poi produrrò le opere, perché saranno il frutto della salvezza, ma non la causa. E proprio perché il Signore mi ha amato per primo che io devo poi amare gli altri, è proprio perché che il Signore mi ha salvato che io devo salvare gli altri, è proprio perché sono stato evangelizzato che devo diventare evangelizzatore. Ecco, questa era un po' la grande tematica dell'incontro dell'altra volta, in cui dicevamo alcune cose. Dicevamo, per esempio, alcune grandi peculiarità paoline sul campo teologico, non soltanto sul campo culturale. Per esempio, dicevamo, Gesù era un contadino, Paolo invece è culturalmente un cittadino che vive all'incrocio di tre grandi culture, quella ebraica, quella latina e quella greca, in una città che era considerata solo seconda ad Atene, Tarso, per i suoi studi filosofici, per la sua cultura. Inoltre, mentre Gesù annunciava il regno di Dio, la grande novità di Paolo è che Paolo annuncia Gesù. Quindi c'è una grande differenza tra i Vangeli, che ci annunciano il regno, e Paolo, che ci annuncia Gesù Cristo. E di questo Gesù Cristo, mentre Giovanni nel suo quarto Vangelo ci annuncia l'incarnazione, Paolo nelle sue lettere ci annuncia essenzialmente il mistero pasquale, che è quello che andremo a contemplare nella chiacchierata di questa sera, in cui vedremo questi tre grandi temi: il tema della croce, il tema della resurrezione e il tema dell'escatologia, che sono i tre temi fondamentali della teologia paolina. E allora, per introdurci a questo, vi inviterei, per chi di voi ha la Bibbia, di aprirla alla prima lettera ai Corinti, al capitolo 1, versetto 17. Leggerò, saltando alcuni versetti perché il brano è lungo, alcune parti di Paolo per introdurre il tema della croce come elemento fondamentale della sua teologia, e poi cercheremo di fare alcune riflessioni. Dice Paolo in 1 Corinti 1, 17 seguenti: Cristo infatti non mi ha mandato a battezzare, ma a predicare il Vangelo, non però con un discorso sapiente, perché non venga resa vana la croce di Cristo. La parola della croce infatti è stoltezza per quelli che vanno in perdizione, ma per quelli che si salvano, per noi è potenza di Dio. Salto qualche versetto. Poiché infatti nel disegno sapiente di Dio il mondo, con tutta la sua sapienza, non ha conosciuto Dio, è piaciuto a Dio di salvare i credenti con la stoltezza della predicazione. E mentre i giudei chiedono i miracoli e i greci cercano la sapienza, noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani, ma per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci, predichiamo Cristo potenza di Dio e sapienza di Dio. Salto ancora. Ma Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti. Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti. Dio ha scelto ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato, e ciò che è nulla, per ridurre a nulla le cose che sono, perché nessun uomo possa gloriarsi davanti a Dio. Ed è per Lui che voi siete in Cristo Gesù, il quale per opera di Dio è diventato per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, come sta scritto: chi si vanta, si vanti nel Signore. Passiamo al capitolo 2, primi versetti. Anch'io, fratelli, quando sono venuto tra di voi, non mi sono presentato ad annunziarvi la testimonianza di Dio con sublimità di parola o di sapienza. Io infatti ritenni di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e questi crocifisso. Io venni in mezzo a voi in debolezza e con molto timore e trepidazione. E la mia parola e il mio messaggio non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza, perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. Vedete, è un brano molto interessante, molto importante. Soltanto nel capitolo 1 della prima Corinti abbiamo 8 volte il termine sofia, sapienza, 5 volte il termine sophos, sapiente, 2 volte la parola dynamis, forza, potenza, e due volte ischiros, di nuovo forza. Abbiamo delle antitesi, se avete notato. Due antitesi che potremmo chiamare orizzontali, cioè relative ai rapporti tra gli uomini. L'antitesi tra la sofia, la sapienza, e la moria, cioè la stoltezza, è quella tra la dynamis, la forza, e la stenes, la debolezza, la stenia. E poi abbiamo due antitesi verticali, cioè inerenti ai rapporti tra Dio e gli uomini. Tra la sapienza di Dio e la sapienza degli uomini, e tra ciò che è debole di Dio e ciò che è forte degli uomini. Noi abbiamo qui tutta una serie di contrasti che, vedete, caratterizzano tutta un po' la teologia di Paolo. Di fronte ai sofoi, cioè ai sapienti, stanno tamorà, cioè le cose stolte. Di fronte ai dynatoi, i potenti, stanno tastenè, cioè le cose deboli. Di fronte agli eugeneis, cioè i nobili, stanno i ta agenè, cioè quelli senza nobiltà, le cose senza, che non contano niente. Ecco. Ed è su questa debolezza, su queste cose che non contano niente, su questa astenia, che Paolo dice che dobbiamo caucastai. In genere traduciamo vantarsi, no? Chi si vanta, si vanti nel Signore, eccetera. È una parola che Paolo usa ben 40 volte, ma che non vuol dire tanto vantarsi, vuol dire motivarsi, vuol dire fondarsi. Cioè qui c'è un messaggio assolutamente nuovo. Dobbiamo fondarci sulla stoltezza, dobbiamo fondarci sulla debolezza, dobbiamo fondarci sulle cose che non contano nulla. Solo così entreremo nella dikaiosune teu, cioè nella giustizia di Dio, che, come vi dicevo la volta scorsa, e sto scrivendo finalmente sto libro, l'ho cominciato sulla pagina 71, proprio oggi, prima di venire qui, ho scritto pagina 71, mi ci sono buttato, l'ingiustizia di Dio. C'è questo libro in cui cercherò di dimostrare come il concetto occidentale di giustizia, che vuol dire dare a ciascuno il suo, che vuol dire punire i cattivi e premiare i buoni, non sia il concetto biblico di giustizia. Non c'entra niente. Quando si parla di giustizia di Dio, il concetto del sedoc e della sedoka, quindi ebraica, la giustizia ebraica, è la capacità di relazione con i fratelli. Quindi quando gli ebrei parlano di giustizia non intendono un Dio che punisce, non, sono lontanissimi da questo pensiero, o un Dio che premia, intendono un Dio che entra in relazione con. Il giusto per gli ebrei è colui che entra in relazione con i fratelli e con Dio. Allora ecco che dire che Gesù ci giustifica vuol dire che Gesù ci fa entrare in relazione con Dio. Vuol dire che Gesù è la giustizia di Dio, vuol dire che Gesù ci mette in relazione con il Padre. Questo è un tema importantissimo. Allora qui Paolo dice alcune cose. Primo, la sapienza umana è fallita. Quando la sapienza umana taglia il riferimento al trascendente, taglia il riferimento a Dio, l'uomo si fa idolatra, si fa Dio a se stesso. Escluso Dio, la creatura si gonfia, la creatura si autoglorifica, la creatura si illude di avere la capacità di leggere il mistero della vita, il segreto della realtà, l'abisso del cuore umano, e non si accorge di essere soltanto chiusa in se stessa, avvolta nel suo piccolo e soffocante ego. La sapienza umana non ci dà salvezza, non ci dà salvezza. Secondo grande tema, la stoltezza della croce, che Paolo, avete addirittura sentito, chiama con questa parola grossissima. La croce è parola di Dio, lui parla di una parola della croce, o logos tustauru, una locuzione esclusiva di Paolo. La croce è la parola di Dio, cioè la croce è la rivelazione definitiva di Dio, è la parola che Dio ha voluto dare al mondo. E guardate che questo fatto, che noi siamo seguaci di un Dio crocifisso, purtroppo non ci emoziona più. Io tante volte sono molto grato alla polemica dei nostri fratelli musulmani, che vogliono che noi togliamo i crocifissi dalle scuole, da queste cose qui, eccetera. Non perché sia d'accordo con loro, ma perché loro hanno capito più di noi dov'è la straordinarietà del cristianesimo? Noi adoriamo uno massacrato su una croce e a loro dicono ci fa schifo. Parlando con un amico arabo, diceva: ma togli quel cadaverino, come puoi adorare un Dio cadaverino? Mi diceva. Dico: guarda, tu hai colto tutto il cristianesimo. Io adoro un Dio cadaverino, io adoro un Dio che si è fatto massacrare. Per loro è inconcepibile. Allah, l'Altissimo, quello dei 99 santissimi nomi, no? Che indicano pienezza, potenza, forza, bellezza. I cristiani sono l'unica religione al mondo che non ha come emblema un pacioso Buddha o un triangolo perfetto o una luce o chissà che cosa, ma come emblema un massacrato su una croce con uno dei metodi più biechi di torture che mai sia stato inventato. I cristiani, quando vedono un crocifisso, dovrebbero provare prima di tutto lo schifo che prova il mio amico islamico. Perché dice: ma che schifo, un cadavere appeso al muro. Noi abbiamo perso questa dimensione. Non ci emoziona più un Dio che sia diventato cadaverino. Eppure nei primi tempi, no, era questo la cosa straordinaria che i pagani vedevano nel cristianesimo. Luciano di Samosata sbeffeggia i cristiani perché venerano un uomo che è stato crocifisso in Palestina e adorano quel sofista crocifisso che gli ha persuasi che sono tutti fratelli. Giustino, nell'Apologia, afferma che i pagani in questo credono di dimostrare la nostra follia, dicendo che noi diamo il secondo posto dopo l'immutabile ed eterno Dio, creatore di tutte le cose, ad un uomo posto in croce. Sempre Giustino fa dire all'ebreo Trifone: colui che voi chiamate Cristo fu senza onore, fu senza gloria, tanto da incorrere nell'estrema delle maledizioni previste dalla legge. Fu infatti addirittura crocifisso. Ecco, siamo l'unica religione che ha come emblema un torturato, un cadavere, un crocifisso. Dovremmo veramente emozionarci tutte le volte che vediamo un crocifisso. Io vi dico, ho sempre un po' di fastidio quando entro nelle chiese e vedo quei crocifissi già subito risorti, un po' tutti bellini che ridono e sorridono. Dobbiamo capire la grandezza della parola della croce, di un Dio che si svuota, di un Dio che era l'eterno, che era il felice, che era il pieno, che diventa invece tempo, che diventa sofferenza, che diventa morte, che diventa tempo limitato. Un Dio che davvero si incarna prendendo su di sé la nostra finitudine, cioè le nostre malattie, le nostre sofferenze, il nostro morire. Non c'è sofferente, non c'è malato, non c'è persona nell'angoscia che non possa, guardando il crocifisso, dire: ma allora tu hai provato, le mie sofferenze sono in te. Non esiste dolore nel mondo che tu non abbia preso su di sé, su di te. Come noi preghiamo nella liturgia del Venerdì Santo, quando, vi ricordate, andando a baciare la croce, la liturgia ci fa cantare: guardate e vedete se c'è un dolore pari al mio dolore, dice il Signore. Cioè, qualunque dolore umano io l'ho preso su di me, su quella croce. Le vostre sofferenze, le vostre malattie, le vostre paure, le vostre angosce, i vostri limiti, io li ho preso su di me, su quella croce. Ecco perché dovremmo emozionarci, dovremmo schifarci, dico qualche volta in maniera provocatoria, di fronte ai crocifissi, come non ridiamo quando guardiamo un'immagine di un torturato in un lager o sovietico o in un campo nazista o uno dei tanti torturati in America Latina, o a sapere, ecco, cioè quando vediamo queste persone veramente che dice: mamma mia, che roba, ecco, ma pensate, noi dovremmo, quando vediamo Gesù, dire: ma come è possibile che tu, Dio, abbia sofferto così? L'altra sera al corso di formazione di operatori pastorali ci hanno fatto vedere un pezzo del discussissimo film Passion di Mel Gibson, che per carità ha tutti i suoi limiti, ma ha grande pregio di farvi capire cosa vuol dire che essere crocifissi. La crocifissione era quella roba lì. Era quella roba lì, erano quelle sofferenze inenarrabili, era quella tortura spietata. E un Dio che accetta di fare l'esperienza del dolore umano fino a questa follia è veramente un Dio che si svuota, è veramente un Dio che dà tutto, è veramente un Dio amore. Paolo esprime questo concetto, no? Che la croce è la suprema rivelazione di Dio, cioè il momento in cui Dio dimostra davvero di essere amore, perché ha dato tutto, si è svuotato di tutto, è diventato il più grande povero. Paolo esprime questo con una serie di espressioni che i teologi chiamano i paradossi dell'incarnazione, ma che sono tutti abbastanza equivalenti, come quando dice da ricco che era si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà, 2 Corinti 8:9. Ecco, è un Dio che diventa un povero, un accattone, no? Addirittura in 2 Corinti 5 dice: colui che non aveva conosciuto peccato, per noi Dio lo ha fatto peccato, perché diventassimo giustizia di Dio in lui. Guardate che è un altro termine enorme, dire che Gesù, il Santo, è stato fatto peccato. Galati 3: Cristo ci ha riscattato dalla maledizione della legge, essendo divenuto per noi maledizione. È un Dio maledetto, tant'è vero che era la sorte dei maledetti morire fuori della porta, lo sapete, il Golgota è fuori delle mura di Gerusalemme. Quindi Gesù fa la fine del maledetto. D'altra parte lo diceva bene l'Antico Testamento: maledetto chi pende dal legno, e Gesù pende dal legno, no? Ancora, Galati 4, Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché ricevessimo l'adozione a figli. Oppure, ciò che era impossibile dalla legge, Dio lo ha reso possibile, mandando il proprio figlio in una carne simile a quella del peccato in vista del peccato. Egli ha condannato il peccato nella carne. Ecco, vedete, all'affermazione secondo cui Dio si è fatto da ricco che era povero, possiamo avvicinare queste altre che dicono che Dio ha fatto di Cristo il peccato, ha fatto di Cristo il maledetto, ha fatto di Cristo il figlio di una donna soggetto alla legge, che ha preso su di sé una carne simile a quella del peccato. Ecco, sono tutte formule cosiddette paradossi dell'incarnazione per esprimere quello che è il più grande evento di un Dio che diventa uomo, ma diventa uomo per davvero, diventa uomo fino in fondo, e nella croce si rivela davvero tutto il progetto di Dio. La croce non è il momento, e lo scriverò in questo libro dedicandoci un capitolo, in cui, come cretinamente ci è stato detto da qualche imbecille negli ultimi 100 anni e forse anche prima, in cui Dio Padre finalmente è contento perché sacrifica il figlio, lo massacra, è tutto contento e finalmente soddisfa, la teologia della soddisfazione, questa è una bestemmia, Bianchi dice è una teologia di bestemmia, Mancini dice la stessa cosa, ecco questo Dio che trova soddisfazione del suo senso di giustizia inteso all'occidentale, no? Massacrando il figlio sulla croce. Ma scherziamo, la croce è il momento in cui Dio rivela tutto il suo amore, altro che la sua giustizia in senso occidentale. È il momento in cui vede noi limitati, finiti, mortali, pieni di malattie, di paure, di angoscia, pieni dell'esperienza della morte. E allora rinuncia a tutto, alla sua ricchezza, alla sua santità, alla sua perfezione, alla sua eternità, alla sua felicità, per morire su una croce, per prendere su di sé la mia sofferenza, la mia malattia, il mio limite, la mia morte. E questo è il capolavoro di Dio. Ecco perché la croce non è il momento in cui si manifesta la giustizia di Dio in senso occidentale, è il momento in cui si manifesta l'amore di Dio, in cui Dio si svuota totalmente. Più di così che cosa poteva fare? E allora ecco che la croce diventa per Paolo potenza e sapienza di Dio. I giudei chiedono i miracoli, quante volte anche la nostra fede cerca i miracoli, no? I pagani cercano la sofia, la sapienza, il grande discorso. Invece Paolo dice: no, solo la croce è la vera potenza ed è la vera sapienza. E dice: è piaciuto a Dio salvarvi tramite la croce. Questo è piaciuto è una cosa che viene fuori spesso nel Nuovo Testamento, cioè è secondo la volontà di Dio. Dio ha fatto questa scelta di salvarvi presso, per il tramite della croce, così come nel Vangelo di Luca si legge: è piaciuto a Dio, ti ringrazio Padre perché è piaciuto a te nascondere le cose, le tue cose ai grandi di questa terra e rivelarle invece ai piccoli, ai poveri, agli esclusi, agli emarginati. Ecco, è una precisa scelta di Dio. La potenza divina si manifesta su Golgota. Su Golgota noi abbiamo la più grande rivelazione di Dio, la rivelazione del suo amore, che arriva ad essere dono totale, che arriva ad essere davvero incarnazione, che arriva ad essere compartecipazione piena delle nostre sofferenze e del nostro limite. E allora Paolo ammonisce i primi cristiani: state attenti a non rendere vana la croce di Cristo. 1 Corinti 1,17. Guardate, questo è un ammonimento che abbiamo ancora noi, che risuona ancora forte per noi. La stessa scelta di Pier Giorgio Frassati, no? Di fare l'ingegnere minerario, perché a quei tempi diceva: non ci sono persone più povere, più sofferenti, più provate dei minatori, e io voglio vivere in mezzo a loro, voglio essere uno di loro. Vedete questa ricerca di kenosis, di svuotamento: lui che avrebbe potuto avere il giornale di papà, lui che avrebbe potuto avere carriere diplomatiche come il papà, lui che poteva accedere a qualunque altra cosa, sognava di andare a fare il minatore nelle miniere tedesche della Ruhr, che in quel momento erano davvero il ghetto di lavoro di tutti gli schiavi europei. Ecco, vedete, Pier Giorgio era assolutamente attento a non rendere vana la croce. E come si può rendere vana la croce? Come può la Chiesa oggi rendere vana la croce di Cristo? Primo, non lasciandoci anche noi scandalizzare. Paolo lo chiama scandalo della croce. Cioè, deve farci scandalo, dobbiamo inorridire davanti al crocifisso, dobbiamo emozionarci, dobbiamo piangere. Dobbiamo piangere, dobbiamo rifiutarlo. Se per noi il crocifisso... Guardate, io faccio il medico, quante volte mi dà fastidio quando si spoglia il paziente o la paziente, vedere che hanno lì il crocifisso insieme al trifoglio, insieme al cornetto, insieme a chissà quanti altri amuleti. Dico: ma capite cos'è il crocifisso per il credente? Purtroppo è diventato un emblema che non ci emoziona più, che non ci fa più vibrare. Secondo, si può rendere vana la croce di Cristo fermandoci a una dimensione pasquale del cristianesimo. Per carità, siamo tutti contenti di arrivare alla Pasqua, ma il credente sa che si arriva alla domenica di Pasqua attraverso il Venerdì Santo, cioè che le prove, le sofferenze, l'accettazione del limite creaturale e la condivisione delle sofferenze dei fratelli fanno parte di un passaggio obbligato per arrivare alla Pasqua. Una Chiesa che si presenti trionfante, una Chiesa che non sia la Chiesa che condivide i crocifissi della storia, come dice Alice Zanotelli, cioè tutti i poveri, gli esclusi, i martirizzati di tutti i secoli e anche del secolo presente, è una Chiesa che non è fedele al suo Signore, che rende vana la croce di Cristo. Una Chiesa che non sta dalla parte dei favelados, degli indios massacrati, dei rom nelle catapecchie, degli extracomunitari, che non sta dalla parte degli ultimi, rende vana la croce di Cristo. Così una Chiesa che crede di diffondere la Chiesa, di diffondere l'Evangelo con mezzi potenti. Guardate, questa è una grande tentazione, la tentazione delle piazze. Si fanno i grandi convegni sulla nuova evangelizzazione e tutti lì stanno a pensare quale deve essere la strada, il nuovo sito da creare, la nuova via internet, la nuova... E Paolo dice: ma io vi ho predicato con la stoltezza del crocifisso, non con parole potenti, non con mezzi forti. Se voi rendete vana la croce di Cristo se pensate che l'Evangelo si diffonda attraverso manifestazioni di piazza, di potenza, in cui facciamo vedere quanto siamo forti e quanto siamo tanti. Svuotiamo la croce di Cristo se dimentichiamo che la logica della croce è la logica del dono, dello svuotamento, della kenosis, che deve diventare la norma di tutti i cristiani, come aveva capito stupendamente Pier Giorgio Frassati. questo Pier Giorgio che si svuotava talmente che certe sere tornava a casa scalzo sotto la neve perché aveva regalato le scarpe al povero, o che tornava a casa senza il mantello perché l'aveva regalato al primo che capitava. Ecco, è lo svuotarsi come Pier Giorgio. Pier Giorgio, come Gesù, che da ricco che era si è fatto povero. Sapete che era una delle famiglie più ricche, più importanti d'Italia a quei tempi, la famiglia Frassati. Noi svuotiamo la croce di Cristo tutte le volte che non privilegiamo gli ultimi, gli emarginati, i poveri, gli oppressi. Tutte le volte che non ricordiamo che il cristianesimo è la religione dei poveri, che la Chiesa deve essere, come aveva detto Giovanni XXIII, povera e serva dei poveri. Se noi perdiamo questa dimensione, ho scritto un libro, Condividere per amore, la chiamata alla povertà di tutti i cristiani, se noi perdiamo questa dimensione, svuotiamo la croce di Cristo. Certamente Paolo ci dice che lui stesso fece una predicazione debole, debole. E lo dice dopo l'insuccesso di Atene. Voi sapete, ad Atene aveva cercato di prenderli per la mente, per il discorso filosofico alto. Era andato nell'agorà, cercando all'Areopago, cercando di discutere con i filosofi del tempo. Ma quando lui cominciò a dire che un crocifisso, no? che un crocifisso era risuscitato, gli dicono: ti sentiremo un'altra volta. E Paolo non cambia la sua strategia, dice: io ritenni di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e Cristo crocifisso. Mi presentai a voi nell'astenia, nella debolezza, parola che medica che molti di voi conoscono, no? Neuropsicastenia, sono astenico, eccetera. Pieno di phobos, di fobia, di timore, pieno di tromos, di tremore. Ecco, tutta la storia di Paolo è storia di debolezza. Non solo vi dicevo era piccolo e brutto, lo dice stesso, no? Più volte dice: i miei avversari dicono la sua parola è forte, ma la sua figura è debole e scarna. La stessa parola Paolo, Paulus, in latino vuol dire piccolo, vuol dire tappeto, il povero, lo chiamavano il tappeto, ma in realtà il suo nome ebraico non era Paolo, era Saulo. Quindi dono di Dio, tutta un'altra cosa, come il primo grande re, ma viene latinizzato in questo epiteto con cui poi lo conosciamo noi, il tappeto, insomma, il piccoletto. Ecco, probabilmente, vi avevo detto la volta scorsa, lui parla, dice: io vi annuncio addirittura con una grave malattia del corpo. Qualcuno dice forse era accecato, forse vedeva poco. A un certo punto della lettera ai Galati dice: vi rendo testimonianza, vi ringrazio perché se poteste vi cavereste gli occhi per darmeli. Quindi probabilmente auspicava il primo trapianto di cornea, va a sapere cosa, ma probabilmente vedeva poco. Oppure in altra parte dice: guardate con quali caratteri grossi scrivo a voi di mio pugno il finale della lettera. Quindi vuol dire che scrive grosso perché ci vede poco. Ecco, quindi probabilmente aveva una malattia oculare. In ogni caso lui dice, appunto, 2 Corinti 10, che di lui si afferma: le lettere, si dice, sono dure e forti, ma la sua presenza fisica è debole e la parola è dimessa. E poi infine tutti ricordate l'episodio che già citai la volta scorsa, 2 Corinti 12, quando lui dice: io so di avere una spina nella carne che mi tormenta, che chiama Satana incaricato di schiaffeggiarmi. A causa di questo per ben 3 volte ho pregato il Signore che l'allontanasse da me. Egli mi ha detto però: ti basta il mio amore. La mia potenza infatti si manifesta pienamente nell'astenia, nella debolezza. Anche qui, qual era questa spina? I teologi, i biblisti si sono sbizzarriti, da Gregorio Magno che pensava che fosse un depresso, che avesse, nonostante questo entusiasmo, questo rallegratevi sempre nel Signore, anche nella tribolazione, la depressione, il verme della depressione che lo rodeva dentro. Altri, e la maggioranza però, pensano che avesse una qualche malattia fisica, qualcuno dice forse era epilettico, va a sapere. Ecco, in ogni caso Paolo dice che Dio si rivela nella debolezza. Paolo esclama: fu crocifisso per la sua debolezza, ma vive per la potenza di Dio. E anche noi, che siamo deboli in Lui, saremo vivi con Lui per la potenza di Dio. È piaciuto a Dio di salvare i credenti con la stoltezza della predicazione. 1 Corinti 1:20. Ecco, vedete, Dio non si rivela dove c'è sapienza, potenza, nobiltà, grandezza umana, ma lo si incontra nella debolezza, nell'insensatezza, nella bassezza, nella piccolezza. E allora, se è nella debolezza che Dio rivela la sua potenza, benvenute le nostre debolezze. Benvenute le nostre debolezze. Guardate che è molto importante questo concetto paolino, che dobbiamo accettare, quasi compiacerci delle nostre astenie, delle nostre debolezze, perché laddove siamo piccoli, laddove siamo scarsi, laddove siamo timorosi, laddove siamo paurosi, laddove siamo malati, là si rivela la potenza di Dio. Scrive il grande Gianfranco Ravasi, più grande biblista vivente, nonché cardinale, che qualcuno vede anche come candidato al futuro soglio pontificio: Dio considera il terreno dell'astenia come il luogo privilegiato per far brillare la potenza della grazia divina. E Paolo lo dice con forza, 2 Corinti 12: mi vanterò quindi, ben volentieri, mi vanterò delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Dio. Non so se noi ci vantiamo delle nostre debolezze, delle nostre malattie, delle nostre paure psicologiche o fisiche. Perciò mi compiaccio nelle mie infermità, negli oltraggi, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo. Chi di noi può dire: mi compiaccio perché sono fallito, mi compiaccio perché c'ho il cancro, mi compiaccio perché tutti mi disprezzano, mi compiacciono perché me ne capitano di tutti i colori? Eppure Paolo dice quello, Paolo dice questo, no? Perché quando sono debole è allora che sono forte. Vedete, qui Paolo sta dando una botta tremenda alla cultura greca. Voi sapete che la cultura greca aveva il mito della forma perfetta. La forma perfetta era segno di pienezza, di autenticità, di divinità. E anche alla mentalità nostra, dove ciò che conta è l'efficienza, è l'utilitarismo. Il cristianesimo invece ha, nella debolezza e nella stoltezza dello scandalo della croce, il suo centro vitale. Il cristianesimo davvero riabilita ed esalta il sofferente. Allora ecco, in compagnia di Gesù Cristo, le mie debolezze, la mia impotenza, i miei bisogni, il mio nulla, possono diventare la via che conduce a Dio. Può essere la fatica della malattia. Ecco, in quel momento lì risplende la forza di Dio. Può essere la depressione che ci rende scontenti, che ci rende incapaci di progettare il futuro. Può essere il nostro passato che a volte ritorna con le sue ferite, con i suoi problemi irrisolti. Ecco, è là, nella malattia, nella depressione, in un passato che ci tormenta, che deve risuonare la potenza di Dio. Può essere l'incomprensione. Può essere la scarsa accoglienza da parte degli altri, può essere dei fallimenti nella vita affettiva, possono essere le ferite legate a insuccessi personali, spirituali, professionali, familiari. Ecco, è là che deve rifulgere la potenza di Dio. Marcello Brunini, che è un vicario, ex vicario generale della diocesi di Lucca, grande spiritualista, scrive che noi dobbiamo sapere trasformare le nostre ferite in feritoie. Cioè, tutti noi abbiamo delle ferite. Ecco, facciamo come le ferite di Gesù. Gesù non nascose mai le sue ferite, le fece vedere, ma attraverso quelle ferite si apriva al divino, passava la luce di Dio. Le nostre ferite devono diventare feritoie attraverso le quali noi dobbiamo vedere la luce di Dio. Ecco, questa è la potenza della croce che si rivela nella debolezza, che si rivela nell'astenia. Allora ogni nostra sofferenza può diventare luogo di maturazione, di approfondimento spirituale, di conversione, di salvezza, di maggior capacità di comprensione dei fratelli, di maggior capacità di condivisione con gli altri. Davvero ogni nostra ferita può trasformarsi in feritoia che ci apre a un'esperienza più grande, direi più forte, di Gesù. Certamente il cristianesimo non è dolorismo, il cristianesimo non è contemplazione del dolore, ma è accettazione seria, piena, consapevole del dolore, sapendo che là dove io sono debole, là rifugio di più la grandezza di Dio. Non ho citato tra le situazioni di limite la situazione della vecchiaia. Questa è una delle situazioni maggiormente limitanti. Tutti noi siamo estremamente scocciati, no? Che del vedere che con l'avanzare dei nostri anni siamo meno forti, siamo meno performanti, andiamo più ad agio, ce ne capitano di tutti i colori. Ebbene, la vecchiaia nella Bibbia è un luogo dove rifulge la forza di Dio. Terrò, mi pare, ad aprire una conferenza a un gruppo anziani qui a Torino sul significato della vecchiaia, ma guardate, sembra quasi insistere la scrittura che la vecchiaia è il luogo dove può rifulgere di più la potenza di Dio. Pensate ad Abramo e Sara, lui centenario e lei 96enne, che ritrovano la fertilità, no? In un momento in cui la vita stava per spegnersi. Pensate a Zaccaria ed Anna, è la stessa situazione. Cioè la vecchiaia può essere il luogo privilegiato dove si manifesta la grazia del Signore. Perché se io accetto anche il mio invecchiare come luogo dove, Signore, non sono più io che faccio, ma sei tu che fai, sicuramente il Signore farà di più e la nostra vecchiaia davvero porterà molto frutto. Ma vi dicevo, non ci fermiamo all'aspetto della parola della croce, veniamo al punto focale, centrale della teologia paolina, che è il tema della resurrezione. Allora, per chi ha la Bibbia, vi prego di aprire prima lettera ai Corinti, capitolo 15. Vi rendo noto, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato e che voi avete ricevuto. Vi ho trasmesso dunque, anzitutto, quello che anch'io ho ricevuto, che cioè Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno secondo le scritture, e che apparve a Cefa, quindi ai dodici. In seguito apparve a più di 500 fratelli in una volta sola. La maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni sono morti. Inoltre apparve a Giacomo, quindi a tutti gli apostoli, e ultimo fra tutti apparve anche a me come un aborto. Vado avanti. Se Cristo non è risuscitato, allora è vana la nostra predicazione ed è vana anche la vostra fede. Ma se Cristo non è risorto, è vana la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati, e anche quelli che sono morti in Cristo sono perduti. Se poi noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto in questa vita, siamo da compiangere più di tutti gli uomini. Ora invece Cristo è risuscitato, primizia di coloro che sono morti. Così anche sarà la resurrezione dei morti. Si semina corruttibile, si risorge incorruttibile. Si semina ignobile, si risorge glorioso. Si semina debole, si risorge pieno di forza. Si semina corpo animale, risorge un corpo spirituale. Ecco, dobbiamo capire questo che viene chiamato il kerygma, cioè il nucleo dell'annuncio paolino. Se Cristo non è risuscitato, vana è la nostra fede, vana è la nostra predicazione. E voi siete più infelici degli uomini. Punto. Questo è il nucleo della teologia paolina. Dobbiamo capire un momentino l'ambiente. Paolo sta scrivendo ai Corinti. Voi sapete che i Corinti, come tutti i greci, asserivano l'immortalità dell'anima, ma negavano la resurrezione dei corpi. È un concetto assolutamente estraneo al mondo filosofico, no? Altri come quelli come Imeneo, Fileto, di cui Paolo parla già nella seconda lettera a Timoteo, dicevano la resurrezione è già avvenuta, cioè da una parte c'erano, se volete, i platonici, quelli che in base alla filosofia di Platone disprezzavano la corporeità, dicevano che il corpo è lo schiavo nella caverna da cui bisogna liberarci per ascendere al mondo delle idee, quindi deprezzavano il corpo e la resurrezione della carne. Dall'altra parte c'erano quelli come gli gnostici che dicevano ciò che mi salva è la gnosi, è la conoscenza, no? È lo spirito. E allora qualunque cosa avvenga nel mondo della carne non ha interesse. Loro dicevano andiamo pure a prostitute, tanto Cristo ci ha salvati, ci ha dato la gnosi, tutto mi è lecito, sapete la famosa obiezione che fanno a Paolo, e Paolo gli dice fermi un momentino. Ecco, Paolo in questo ambiente che tendeva in ogni caso a negare il valore della corporeità, sia perché di influenza platonica sia perché di influenza gnostica, annuncia invece con forza la resurrezione di Gesù come il fondamento del cristianesimo. Avete visto? Quello che io ho ricevuto ve lo trasmetto. Paradidonai, paralambanei, sono i due verbi della tradizione che corrispondono all'ebraico masaro kibbel, cioè ricevere e trasmettere. E che cosa? In questo brano 19 volte compare il verbo egerein, risorgere, più volte anastasis, la resurrezione. Che cosa ha ricevuto Paolo? Ha ricevuto che, oti, e poi ci sono quattro verbi, no? Divisi in due paia di verbi, che è morto, è stato sepolto, che è risuscitato ed è apparso. I primi tre verbi, è morto, è stato sepolto e apparso, fissano degli avvenimenti accaduti. Il quarto invece è risorto, è un verbo aperto al futuro, che dice che c'è una dinamica che è vivente tutt'oggi. E questi quattro verbi, che hanno per unico soggetto Gesù, sono seguiti da due affermazioni. La prima, per i nostri peccati. Per i nostri peccati è un concetto molto grande, perché è un richiamo esplicito da parte di Paolo alla teologia del servo sofferente di Yahweh in Isaia. Il Signore lo consegnò a tutti per i nostri peccati, Isaia 53,6, oppure Isaia 53,12, egli ha preso su di sé il peccato di molti e fu consegnato a causa dei loro peccati. Seconda affermazione, allora morì, fu sepolto, secondo le scritture, è risorto secondo le scritture. Secondo le scritture, noi non sappiamo bene cosa voglia dire, non c'è una scrittura particolare, è tutta la scrittura che dice che il Messia era risorto. Qualcuno cita Osea 2, il terzo giorno ci darà la vita, l'evento della resurrezione, o Giona che il terzo giorno è vomitato vivo sulla spiaggia di Ninive dopo aver fatto l'esperienza dei tre giorni nel ventre della balena, quello che Gesù chiama il segno di Giona, l'unico segno che vi sarà dato. Apparve a Cefa, ai dodici, è l'unica volta che Paolo parla dei dodici, Il fatto che dica che apparve a Kefas e non lo chiama neanche Pietro vuol dire che questa è una tradizione molto antica, è una formula della prima comunità giudeo-cristiana di Gerusalemme. Paolo non parla delle apparizioni alle donne, provate a pensare perché, perché è un rabbino, e quindi per lui la testimonianza delle donne non vale niente, e quindi non ne parla, no? Forse qualcuno dice non ne parla neanche per motivi pastorali, perché nelle sue chiese le donne avevano già troppi poteri, troppo piede, e questo già scandalizzava il mondo circostante. E infine, ofte, cioè è apparso, un verbo all'aoristo passivo, che non indica una visione, indica una apparizione, è un verbo proprio particolare. Allora c'è una differenza tra le visioni e le apparizioni. Le visioni sono dei fenomeni soggettivi, io vedo la Madonna, io vedo qui, vedo là. L'apparizione è un fenomeno oggettivo, è veramente questa persona che si fa vedere. La resurrezione quindi è un fatto, è un fatto storico che si basa su elementi precisi, si basa sul fatto che la tomba è vuota, il cadavere di Gesù non l'hanno mai ritrovato, Gesù è stato visto da persone precise. Paolo scrive la prima lettera ai Corinti nel 57 dopo Cristo. Quindi se Gesù muore il 2 aprile del 30, come si dice oggi, sono passati 27 anni. Dopo 27 anni molti testimoni della resurrezione possono essere ancora presenti. Paolo cita Pietro, Paolo cita i dodici, Paolo cita Giacomo, fratello del Signore, che non è Giacomo l'Apostolo, è il primo vescovo di Gerusalemme, ma che non faceva parte dei familiari di Gesù, ma non fa parte del collegio apostolico, e poi cita questo gruppo di 500 persone, cioè dopo 27 anni, tra 500 persone alcuni sono ancora vivi, potete andarglielo a chiedere, potete andarvelo a documentare. Quindi vedete, Paolo parte da un fatto storico. La resurrezione è un fatto storico, ma è un fatto che diventa il fondamento del cristianesimo. Mi è piaciuto tanto, questa settimana ho letto su Zenit, questa agenzia vaticana, un'intervista al cardinale Scola che raccontava con molta semplicità che il giorno in cui è stato ordinato prete, un amico gli è andato vicino e gli ha detto: ecco, allora da adesso in poi tu passerai la vita a dire che un morto è risuscitato? E lui disse: sì, è tutta la sintesi dell'essere prete, ma anche dell'essere cristiano, no? È veramente questo il kerigma, passare la vita a dire che un morto è risuscitato. E questo fatto che un morto sia risuscitato è davvero l'evento più sensazionale della storia, perché è la sconfitta del male, è la sconfitta della sofferenza, è la sconfitta della morte. Quindi è l'evento centrale della nostra fede ed è anche il segno unico che Gesù dà della sua divinità. Ai discepoli che dicevano, ai giudei che gli chiedevano: quali segni ci mostri per essere figlio di Dio? Dice: questa generazione incredula e perversa chiede dei segni. Non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona, cioè il segno di questo profeta che era stato 3 giorni nel ventre della balena ed era miracolosamente stato risputato vivente sulla spiaggia di Ninive, cioè il segno della sua resurrezione. Ecco che quindi la resurrezione è fondamento della fede. Qui è uno, qualcuno dice che io sono un resurrezionologo e io me ne vanto perché mi piace tanto parlare di questa cosa qui. Vi ringrazio di avermene dato l'occasione, ci sarebbe da fare un lunghissimo discorso, ma facciamolo molto breve, tanto so che qui c'è un pubblico selezionato e intelligentissimo. Allora, chi crede già in Dio? C'è tante persone che dicono: ah sì, Dio esiste perché il mondo, qualcuno deve averlo creato, perché il mondo è così complesso che non può essersi fatto da solo, perché qui, perché là, pensate alle famose vie di Tommaso, pensate a tutto quello che volete. Ma io vi chiederò sempre: ma perché tu credi che Gesù sia figlio di Dio? L'unico segno è la resurrezione. E questo è il procedimento della scuola di Alessandria d'Egitto dal secondo secolo, cioè posso arrivare a Dio già con una speculazione filosofica, con il pensiero umano, ma la conferma che Gesù è veramente figlio di Dio ce l'ho solo nella resurrezione. Secondo procedimento, quello della scuola cosiddetta antiochena, di Antiochia di Siria, la città dove per primo i cristiani furono chiamati così, la città da cui Paolo parte per i suoi viaggi apostolici, terzo secolo dopo Cristo, loro fanno questo discorso: voi non credete in Dio? E vabbè, non importa, attenzione però, se un uomo ha vinto la morte vuol dire che ha vinto la natura, vuol dire quindi che è soprannaturale, cioè allora vuol dire che esiste un Dio, che quell'uomo è Dio. Se un uomo ha vinto la morte, ha vinto la natura, quindi è soprannaturale, che è quello che noi diciamo Dio, la cosiddetta via storica per arrivare a Dio. Vedete, tutte le genti di tutti i tempi e di tutta la terra sono chiamate a confrontarsi su questo evento. C'è della gente che mi dice che il morto è risuscitato. Allora, voi capite chiaramente, poiché nessuno di noi ha visto il morto risuscitato, il problema si sposta sulla credibilità o meno dei testimoni. Ma guardate che questo è un fatto normale, che dico sempre le stesse cose, qualcuno le avrà già sentite tante volte, che Cesare abbia vinto i Galli, io non l'ho visto, ma credo alla credibilità del debello gallico. Che sia esistito Napoleone e che sia stato sconfitto a Waterloo, io non l'ho visto, ma credo agli storici che mi dicono che c'è stato un tale che si chiamava Napoleone che è stato sconfitto a Waterloo. Ma guardate che di qualunque fatto di cui noi non abbiamo la presenza diretta, noi crediamo sempre tramite testimoni. Mi dicono che sia esistito Benedetto XVI, teoricamente io non l'ho mai visto. Ho visto delle foto, delle immagini, ho letto delle cose, della gente che mi dice che, ma voi sapete che ci sono delle persone adesso che mettono in dubbio persino lo sbarco sulla Luna da parte di Armstrong, eccetera, perché dicono è stata tutta una finzione, è stata tutta una creazione. Cioè, quando io dico esiste Obama o esiste Putin è perché do credibilità alla televisione che mi dice che esiste Obama o Putin, oppure i giornali che mi parlano di questo. Cioè il problema è sempre di trasferire, di ritenere credibili o non credibili i testimoni. Allora, gli apostoli, i discepoli, i 500 che annunciano che il morto è risuscitato, sono credibili? Allora, quelli che dicono di sì sono quelli che dicono erano uomini semplici, erano uomini concreti, pescatori, agenti delle tasse, ben lontani dal pensare a una resurrezione. Non si vergognano di dire che essi stessi per primi hanno dubitato, non dicono ah, noi lo sapevamo, l'abbiamo subito visto, anzi, l'altro giorno Don Michele, direttore dell'ufficio catechistico, diceva mi ha sempre colpito che la Chiesa la domenica dopo Pasqua di Resurrezione celebri la domenica del dubbio, cioè quella in cui invece di presentarci Cristo trionfante ci presenta Tommaso che dice ah, se io non vado proprio a mettere le dita nelle piaghe delle mani e dei piedi non credo, Quindi è gente che per prima ha dubitato. Terzo, non erano dei bugiardi, non ci hanno guadagnato niente dalla loro attestazione. Non è che dicevano adesso noi diciamo che Gesù è risorto, così andiamo in Vaticano, viviamo nelle stanze dei palazzi pontifici che sono bellissime, avremo i tesori del Vaticano, ci metteranno le scarpette rosse di Ermellino o robe di questo tipo. Non erano dei visionari, erano persone serie, equilibrate, lo leggiamo dai loro scritti. Qualunque persona che legga gli scritti del Nuovo Testamento resta commossa, anche un ateo, no? Dalla pacatezza, dalla mitezza, dalla bellezza di questi scritti. Se poi andiamo a vedere gli acta martyrum, cioè gli atti dei processi dei primi martiri cristiani, vediamo che una costante era che i carnefici dicevano ma queste sono persone normali, non sono esaltati, non sono fanatici, non sono dei matti, sono persone tranquille. Quinto, erano in molti ad aver visto e in circostanze diverse. Paolo può dire andate, ci sono ancora i testimoni, chiedeteglielo, no? Sesto, prima della morte, della resurrezione, se ne stanno tutti pavidi, nascosti, chiusi nella stanza alta del cenacolo, hanno paura di uscire. Dopo l'incontro con il risorto escono, vanno per tutto il mondo ad annunciare questa esperienza. Settimo, pagano con la vita la loro affermazione, suggellano nel sangue la loro parola. Pascal diceva, credo ai testimoni che si fanno sgozzare, ecco, si fanno sgozzare per questa verità. Ottavo, il sepolcro, per ammissione degli stessi avversari, Matteo 28, è vuoto. Qualche tempo fa ho visto un interessantissimo film, così, non era molto bello, ma l'ho seguito per la trama, in cui si immaginava, no, che si scoprisse la tomba di Gesù e il corpo di Gesù e il Vaticano cercasse di nascondere la cosa perché avrebbe fatto crollare il cristianesimo, poi però già nel film si vede che era un altro Gesù, fanno le datazioni al carbonio, non è lui, a meno male, tutti tirano un sospiro di sollievo. Ecco, 9, non si preoccupano di comporre le numerose discordanze che ci sono nei Vangeli. Voi sapete, qui mi piacerebbe avere ore e ore a voi per fare una lettura sinottica dei vari racconti della resurrezione e vedere con voi tutte le discordanze che ci sono nei Vangeli, no? Riguardo il tema della resurrezione. Ma queste non depone contro, depone anzi a favore, perché se più persone si devono inventare una frottola, si mettono d'accordo bene sui particolari. Qui invece i Vangeli sono scritti, voi lo sapete, intorno agli anni 60-70, quindi c'è già una rivelazione che è stata portata avanti per 40 anni oralmente. E quindi dopo 40 anni, se le donne andarono al sepolcro che era notte, che era il primo mattino, che era già il sole alto, oppure se nella tomba c'era un angelo, ce n'erano due, l'angelo era a destra, l'angelo era a sinistra, l'angelo era fuori, dopo 40 anni, sapete, questi particolari secondari sfumano, ma ciascun evangelista che scrive dice: ah no, io ho ricevuto questa tradizione che andarono là che era ancora buio, e Matteo scrive che era ancora buio, Giovanni dice: ah no, io ho ricevuto che andarono che era già mattino, e scrive che era mattino. Cioè ciascuno è talmente, sa che è talmente importante quello che dice, che addirittura queste contraddizioni non composte sono un fattore a favore della loro veridicità. Decimo, volendo descrivere la resurrezione non dicono mai come è avvenuta. Loro non hanno visto la resurrezione, hanno visto il risorto, cioè hanno incontrato un cadavere vivo, ci hanno mangiato insieme, l'hanno toccato, l'hanno abbracciato, sono stati con lui. Guardate che questo è un problema fondamentale, fondamentale, perché un cristianesimo senza resurrezione è un cristianesimo senza senso. E purtroppo tanti cristiani non solo non sanno fondare la loro fede sulla resurrezione, ma non credono alla resurrezione della carne. Noi nel credo finiamo sempre dicendo: la resurrezione della carne, la vita eterna, amen. Hanno fatto un sondaggio che era apparso l'anno scorso su Repubblica, che il 40% di quelli che escono da messa alla domenica, quindi sapete già che minoranza va in chiesa alla domenica, il 40% di fronte alla domanda: ma tu credi che questo tuo corpo risorgerà? Hanno detto: ma non dica stupidaggini, 40%. Il 30% ha risposto: speruma, come dicono i piemontesi, che è una roba che e il 30% ha detto: certo, io credo, risorgerò, questo mio corpo vedrà il Salvatore. Ma è drammatica questa cosa qua. Invece il fondamento del cristianesimo è che Gesù è risorto, e quindi anche noi risorgeremo con la nostra carne, con questo nostro corpo vedrà il Salvatore. Certo, sarà un corpo stesso ma diverso. Tra il corpo di Cristo nei suoi 30, 33 anni, 40, quanti ne ha vissuti in Palestina, e il corpo del risorto, c'è assolutamente una continuità, ma c'è anche una profonda diversità. Si dice che la resurrezione non è semplice rianimazione di cadavere. Perché questo? Perché il corpo di Gesù storico e il corpo di Gesù risorto sono gli stessi, perché Gesù mangia con i discepoli. Quante volte loro dicono: è un fantasma, e Gesù dice: avete pronto un po' di pesce arrostito, una bella biova, no? E si fa il panino e lo mangia, eccetera eccetera, oppure appunto si fa toccare. Ma d'altra parte c'è anche diversità: passa attraverso i muri, vi ricordate, cammina sulle acque, eccetera. E Paolo qui l'ha spiegato molto bene. La vita eterna non è assenza di corporeità, ma il corpo futuro sarà sì questo corpo, ma trasfigurato. E Paolo, avete visto, ha portato tutta una serie di esempi, no? Che per dirci questo, dice: è in fondo lo stesso rapporto che c'è tra un seme e una pianta. Avete visto quando Paolo diceva: si risorge, dov'è? In questo momento non ce l'ho, ma Paolo dice: si risorge ignobile, cioè si semina ignobile, si risorge nobile, si semina umano, si risorge glorioso, si semina terreno, risorge un corpo divino. Cioè sicuramente tra il nostro corpo mortale e il corpo trasfigurato c'è continuità, ma ci sarà anche discontinuità, ci sarà trasfigurazione. Ma sarà questo nostro corpo? Ma sarà questo nostro corpo? I nostri corpi sono preziosi per il Signore. Paolo nella lettera ai Corinti capitolo 6, prima lettera, dice: il nostro corpo è per il Signore e il Signore è per il corpo. A me soprattutto la seconda parte che mi ha sempre emozionato, mi dà una vertigine, che il mio corpo sia per il Signore, posso ancora capire, ma che il Signore sia per i nostri corpi, è dalla nostra parte, dalla parte dei nostri corpi. Qui c'è tutta la pastorale della malattia, la pastorale del lutto, la pastorale della morte, no? Cioè che il Signore è dalla parte dei nostri corpi. Allora vedete, in un crescendo di esempi portati da Paolo, no? Cioè da corpi animali a quello celeste, Paolo dice che la resurrezione dei corpi in Cristo risorto è il compimento della creazione. È il compimento della creazione. Difatti, Dio ci aveva creati altri da Lui. Perché ci aveva creati altri da Lui? Per averci partner nell'amore, per relazionarci con noi nell'amore, perché voleva avere un amante, perché voleva avere uno che gli dicesse ti amo, a lui che diceva ti amo. Ecco perché in tutto l'Antico Testamento il rapporto tra Dio e gli uomini è espresso in termini sponsali. Dio è l'innamorato, Dio è il fidanzato, Dio è lo sposo. E gli uomini sono l'innamorata, sono la fidanzata, sono la sposa. Ecco, Dio esprime il suo rapporto con noi in termini sponsali, ci crea per amore. Ma Dio sa che creare un altro dall'infinito significa creare il finito, significa creare il mortale, significa creare il limitato. Dio lo sa. Ecco perché immediatamente, mentre crea l'uomo, pensa all'incarnazione del Figlio. Ricordatevi bene che la creazione è un evento trinitario, avviene nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo. Lo dice molto bene Giovanni nel suo prologo: tutto è stato creato per mezzo di Lui, Gesù Cristo, e in vista di Lui, Gesù Cristo. Quindi il Padre, mentre creava, diceva: sì, è vero, l'uomo è limitato, mortale, è finito. Quindi la malattia, la morte non fanno parte del fatto che Dio ci castiga, un'altra stupidaggine, fanno parte del fatto che non siamo Dio, che siamo diversi da Dio, che siamo limitati e finiti. Ma Dio, che sa questo, nel momento stesso in cui ci crea, progetta l'incarnazione del Figlio, per la quale il Figlio stesso prenderà su di sé, su quella croce, la nostra finitudine, il nostro limite, la nostra malattia, la nostra morte, e con la sua risurrezione trasfigurerà la nostra finitudine umana nell'infinito di Dio. Dio si è fatto uomo perché l'uomo diventi Dio, come dicevano i padri. Allora vedete, l'incarnazione del Figlio non è un incidente di percorso dovuto al peccato dell'uomo, quasi che se l'uomo non avesse peccato il Figlio non si sarebbe incarnato. L'incarnazione del Figlio è il compimento del progetto creazionale. Cioè Dio crea l'uomo altro da sé, ma poi Dio si fa altro da sé, si spoglia, diventa uomo, diventa peccato, diventa nato sotto la legge, diventa nato dalla carne umana, diventa croce, si svuota nella croce per prendere su di sé il nostro limite e trasferirlo nella sua vita divina. A questo punto il terzo tema, che è strettamente legato agli altri due. Noi sappiamo l'escatologia, cioè la nostra fine, Noi sappiamo che il Signore ha già preso su di sé la nostra finitudine, la nostra morte, ma viviamo ancora in un tempo in cui noi siamo assoggettati alla malattia, alla finitudine, alla nostra morte. E allora ecco che nel Nuovo Testamento comincia forte questa attesa del giorno del Signore, cioè in cui il Signore avrebbe fatto cieli nuovi e terra nuova e in cui tutti avrebbero partecipato della sua vita divina. I primi cristiani avevano inteso questo, lo sapete, proprio come un momento imminente in cui il Signore sarebbe ritornato, no? Per costruire il nuovo Israele, il regno di Dio, la perfezione cosmica. E a dire il vero, c'erano state alcune frasi nel Vangelo che spingevano in questo senso. Matteo 16, Gesù dice: in verità vi dico, vi sono alcuni tra i presenti che non morranno finché non vedranno il figlio dell'uomo venire nel suo regno. E allora, alcuni tra i presenti, la fine del mondo doveva avvenire nell'ambito della generazione di quelli che avevano ascoltato il Signore, no? Oppure Matteo 23, in verità vi dico, tutte queste cose ricadranno su questa generazione. Oppure Marco 13, non passerà questa generazione prima che tutte queste cose siano avvenute. E allora l'attesa dell'avvento finale del Regno di Dio era stata circoscritta dai primi cristiani nella dimensione temporale della generazione che aveva avuto modo di incontrare personalmente Gesù. E anche il primo Paolo la pensa così. Bisogna distinguere proprio le prime lettere paoline dalle seconde lettere paoline per vedere che c'è proprio questa evoluzione. Probabilmente Paolo scrive la prima lettera ai Tessalonicesi nel 52 e dice che la parusia, l'avvento definitivo del Signore, sarà una cosa imminente, e addirittura lo descrive: prima risorgeranno i morti in Cristo, quindi noi che viviamo e che saremo ancora in vita verremo rapiti insieme con loro nelle nubi per andare incontro al Signore in alto, e così staremo sempre col Signore. Prima Tessalonicesi 4:16 e seguenti. E Paolo è così convinto di vedere la venuta del Signore quando lui sarà ancora vivo, cioè quando sarà ancora presente la generazione dei cristiani, che sapete che per esempio consiglia il celibato. Dice: ma che state a sposarvi, mettere su famiglia e discendenza? Tanto il tempo si è fatto ormai breve. D'ora innanzi, lo scrive nella prima lettera ai Corinti, quelli che hanno moglie vivano come se non l'avessero, quelli che godono delle cose come se non godessero, quelli che comprano come se non possedessero, quelli che usano del mondo come se non ne usassero appieno, perché passa la scena di questo mondo. Voi capite proprio in quest'ottica un certo disinteresse di Paolo a tante questioni importanti che agitavano la prima comunità cristiana. Per esempio il problema degli schiavi. Paolo molte volte dice agli schiavi: ma state sottomessi ai vostri padroni, perché tanto sta per venire il Signore, è inutile che cerchiamo di cambiare il sistema. Il Signore viene da un momento all'altro, non perdiamo tempo, no? Il problema della coesistenza dei ricchi e dei poveri nella stessa comunità. Dice ai ricchi: su, date le vostre elemosine ai poveri, non dice ai poveri cercate di lottare per la giustizia, eccetera. Tanto sta per venire il Signore. Il problema delle stesse autorità politiche: pregate per l'imperatore che si salvi anche lui, ma non stiamo a vedere se è bravo o cattivo, noi abbiamo il problema che il Signore sta per arrivare da un momento all'altro. Ma il tempo passa e il Signore non viene. La prima e più grande crisi che la Chiesa abbia avuto è la fregatura da parte del Signore sul tema della sua venuta. Quando sentite parlare di crisi della Chiesa, la Chiesa vive crisi, qualunque crisi è inferiore a questa qui. Sembrava davvero che il Signore li avesse traditi. Ma come? Non arriva? Comincia a morire la generazione dei testimoni del Signore. Comincia a morire la generazione apostolica, no? E il Signore non viene. Dramma! Dramma! Addirittura ci sono dei problemi che manco si pongono, si prevedevano. Faccio un esempio banale: il battesimo toglie tutti i peccati. Oh, che bello, tanto adesso arriva il Signore. E ma gli anni passano e io pecco di nuovo. Oh mamma mia, cosa facciamo? Un altro battesimo? E no, c'è solo il battesimo che toglie i peccati. Problema grossissimo, problema grossissimo. Ma non solo quello. Lo dice Pietro nella seconda lettera, quando dice: schernitori beffardi cominciano a dire: dov'è la promessa della sua venuta? Dal giorno in cui i nostri padri chiusero gli occhi, tutto è rimasto come al principio della creazione. Pietro dice: la Chiesa è piena di schernitori beffardi, cioè di gente che ci piglia per i fondelli, perché voi avete detto il Signore viene, invece non è venuto. Non è venuto. E allora si tentano delle varie risposte. Paolo dà già una risposta nella prima lettera ai Corinti, che è una risposta, sentite che roba: chi mangia e beve dell'Eucaristia senza riconoscere il corpo del Signore, nei poveri, negli ultimi, sapete, il tema è quello di 1 Corinti 11, mangia e beve la propria condanna. E per questo che tra voi ci sono molti ammalati, molti infermi e un buon numero sono morti. Cioè continuate a morire perché bestemmiate il corpo del Signore, vi accostate il pane e il vino senza poi adorare Cristo nei poveri. E allora il motivo della vostra morte è questo. Più in là, Paolo, siamo in 2 Tessalonicesi, comincia a cercare di mettere delle toppe al suo pensiero e dice: vi preghiamo, fratelli, riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo, di non lasciarvi così facilmente confondere o turbare la mente o allarmare dai discorsi né da qualche lettera fatta passare come nostra, quasi che il giorno del Signore sia già presente. Prima infatti dovrà avvenire l'apostasia e dovrà essere rivelato l'uomo iniquo, il figlio della perdizione. Ora sapete ciò che impedisce la sua manifestazione. Solo allora sarà rivelato l'empio e il Signore Gesù lo distruggerà. Vedete, nella seconda lettera ai Tessalonicesi, a differenza della prima, in cui diceva: passa la scena di questo mondo, non sposatevi, non comprate, non state tranquilli, sta arrivando, dice: no, probabilmente qui, prima dell'arrivo del Signore, ci sarà questo anticristo, questa manifestazione del male, probabilmente già una comunità che ha dentro di sé delle tensioni, delle eresie, dei partiti, cioè ci dovrà essere una purificazione all'interno della comunità. Ma Paolo taglia corto e dice: vi abbiamo sempre detto e dato questa regola, chi non vuol lavorare neppure mangi. Invece sentiamo che molti di voi, proprio perché dicono tanto il Signore sta per venire, conducono una vita disordinata, senza fare nulla e sempre in agitazione. In altre parole, dice Paolo: sì, il Signore tarda, ma voi intanto datevi da fare in questo mondo. Nei Vangeli allora si comincia a scrivere qualche cosa diverso. Si dice: vigilate perché lo sposo tarda, perché il padrone di casa tarda a venire. Luca, Matteo. Si comincia a dire, Matteo 24, quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno lo sa, neppure il figlio, neppure gli angeli del cielo, ma solo il padre. Oppure al momento dell'ascensione, vedete, gli apostoli sono lì che fremono perché il punto cruciale è quello, Atti 1, Signore, è questo il tempo in cui ricostruirai il regno di Israele? Gesù risponde: non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato alla sua scelta. Allora la Chiesa comincia a riflettere, dice: ma allora forse non abbiamo capito la parola di Gesù. E comincia a instaurarsi l'idea che la fine del mondo, la sconfitta del peccato, la sconfitta definitiva del male, della malattia e della morte siano già avvenuti. Quando sono avvenuti? Sono avvenuti sul Golgota, sono avvenuti nel momento della passione, morte e resurrezione del Signore. Voi sapete che tutti i discorsi dell'Antico, del Nuovo Testamento, i cosiddetti discorsi apocalittici, dicono che alla fine dei tempi ci sarà l'abominio della desolazione. Allora, questo era un termine tecnico che era stato usato dal profeta Daniele, che indicava una delle cose che erano state più sconvolgenti per la storia di Israele, cioè che nel Santo dei Santi, luogo della presenza della Shekinah e Donai, della presenza di Dio, al posto proprio dove doveva essere presente il Signore, Antioco IV Epifane aveva messo la statua di Giove, la statua di Zeus. Questo per gli ebrei era stato uno scandalo talmente grande che fanno una rivoluzione violenta. Le lotte Maccabee, i due libri dei Maccabei, che mandano via il tiranno, che il popolo insorge, che comincia una dinastia di nuovo ebraica, eccetera. È insopportabile che ci sia l'abominio della desolazione, cioè un momento in cui Dio è fatto fuori e ci vengono messe al suo posto delle divinità. Allora, nella prima chiesa dicono: ma il momento in cui Dio è stato fatto fuori è la croce di Cristo. Il momento in cui Dio è morto, in cui abbiamo ammazzato il Signore, è stato proprio il momento della crocifissione di Gesù. E allora addirittura voi vedete che alcune descrizioni della morte di Gesù ricoprono questo carattere apocalittico, come per esempio la descrizione di Matteo che vede il velo del Tempio squarciarsi, che vede una catastrofe cosmica. Matteo dice che ci furono le tenebre, che ci fu un grande terremoto, che i morti risuscitarono. Lo dice Matteo, che molti che erano morti risuscitarono e apparvero in Gerusalemme. E allora ecco che la prima chiesa comincia a capire che il momento apocalittico, il momento in cui è stata sconfitta definitivamente la finitudine umana, il peccato e la morte, Satana, è stata la croce. Voi sapete che anche l'Apocalisse dice questo. L'Apocalisse non descrive un qualche cosa che verrà. L'Apocalisse descrive qualcosa che è già avvenuto nel momento della morte di Cristo, perché è nella morte di Cristo che Satana è stato incatenato per sempre, è nella morte di Cristo che la morte è stata vinta per sempre. E allora ecco che proprio nelle lettere alle comunità dell'Asia, cioè le lettere ai Colossesi, le lettere agli Efesini, che scrive tra il 61 e il 63, quindi siamo ormai 10 anni dopo, dalla prigionia di Roma, comunità dell'Asia in mezzo alle quali nascerà l'Apocalisse, perché l'Apocalisse nasce per le 7 chiese, vi ricordate, no? Dell'Asia, Paolo afferma che la fine del mondo, la fine del male, la fine di Satana è già avvenuta nella morte di Cristo. E allora i beni fondamentali del regno messianico, che sono lo spirito, la resurrezione, la vita divina, sono già stati realizzati. E allora i Colossesi scrive delle frasi come queste: con lui voi, Colossesi 2,12, siete già stati sepolti insieme nel battesimo, e in lui siete già risuscitati, in lui siete già risuscitati. Colossesi 3, voi siete risorti in Cristo. Efesini 2, da morti che eravamo, ci ha fatti già rivivere con Cristo. Colui che ci ha anche risuscitati, ci ha già fatti sedere nei cieli. Quindi siamo già risuscitati, siamo già sedenti nei cieli, siamo già glorificati, siamo già possessori dei beni del regno, anche se imprigionati nella dimensione spazio-temporale della nostra creaturalità, non ancora gustiamo esistenzialmente i beni del regno. Allora ecco che nasce proprio questa teologia in Paolo, tra il già e il non ancora. E il credente ha già vinto Satana, ha già vinto il peccato, ha già vinto la morte. Ma finché sta nel corpo, nello spazio e nel tempo, è in quel non ancora, in cui questo evento che si è già realizzato una volta per tutti e che è diventato un evento cosmico, un evento che ti porta nel divino, ecco, questo evento qui non lo gusti ancora, non lo senti ancora. Quando lo sentirai? Quando muori. Quando muori. Cioè la morte è il momento della parusia, la morte è il momento in cui questo già e non ancora cesseranno, la tua morte sarà il momento in cui vedrai Dio faccia a faccia, godrai di Lui e nell'eternità di Dio vedrai anche i tuoi figli, i tuoi nipoti, i tuoi pronipoti, perché in Dio non c'è il prima e il dopo, in Dio c'è l'eterno presente. Quindi il giudizio particolare e il giudizio universale, l'ho detto molte volte, in Dio coincidono. Non è che avremo un primo giudizio, poi stiamo lì ad aspettare chissà quanti secoli il giudizio universale. Questo è un modo di dire degli umani. Nel mio libro sull'Eucaristia ho dedicato un capitolo a questo, che aveva suscitato lo stupore ammirato, direi, del Cardinale Poletto, che diceva: già, non ci avevo mai pensato, mi aveva scritto, ma hai ragione. E certo, nell'infinito di Dio il giudizio particolare e il giudizio universale coincidono, io entro in Dio che è fuori del tempo e fuori dello spazio, nell'eternità di Dio. Allora ecco, il credente è colui che vive, no, in un tempo che in realtà Paolo non chiama Cronos, chiama Kairos, Kairos, che non vuol dire tanto lo scorrere delle ore, no? Come dice, come intendiamo noi, il passare del tempo, ma che indica il momento propizio, il momento propizio. Paolo dice: questo Kairos, questo tempo, parola che usa solo lui, ecco la prima lettera ai Corinti, si è fatto breve, si è condensato, si è in qualche modo concentrato in Gesù Cristo. Noi viviamo in questo momento propizio in cui lo scorrere del tempo ormai si è concentrato, uso una parola, ammainate le vele, si è ammainato, ma vuol dire proprio il concentrarsi. Tutto il tempo ormai è diventato Cristo, e il credente nel momento in cui diventa Cristo esce dal tempo ed entra nell'infinito di Dio. Ecco perché i nostri giorni, le nostre ore non sono solo un cronos, sono un kairos, sono il momento propizio per incontrare Dio in Cristo e in Cristo entrare nell'eternità di Dio. E allora Paolo dirà che noi viviamo nella metaxis, nel framezzo, tra il già e il non ancora, in un kairos, in un tempo propizio che ci porta direttamente a Dio. Conseguenze: se il credente sa che nella morte e risurrezione di Cristo la morte, il peccato, la malattia, la paura, la sofferenza, l'angoscia sono già stati tutti vinti, primo, il credente è uomo della gioia. E qui non mi stancherò di dire: o il cristianesimo è gioia o non è. Ecco perché Paolo è addirittura martellante su questo: rallegratevi sempre nel Signore. Ve lo ripeto, rallegratevi. La vostra allegria sia nota a tutti gli uomini. Ed è addirittura paradossale quando dice: non è un'allegria perché le cose vi vanno tutte bene, ma è un'allegria, come dice Barth, nonostante tutto, malgrado tutto. Per cui Paolo dice: nelle prove, nelle sofferenze, nelle tribolazioni io mi rallegro. Di nuovo l'elogio dell'astenia, anche la sofferenza non mi toglie l'allegria, anzi ogni situazione di astenia, di povertà, di debolezza, di malattia è per il credente motivo di gioia, perché là risalta la potenza di Cristo. E allora questo grande tema della gioia, che per il cristiano, ricordatevi bene, non è il frutto di una situazione psicologica serena, per il cristiano è un ordine. Non ci dice: spero che siate allegri. Paolo dice: rallegratevi, esultate nel Signore. Ve lo ripeto, rallegratevi, la vostra letizia sia lieta a tutti gli uomini. Paolo su questo martella continuamente: nonostante tutto, nonostante tutte le vostre prove, voi dovrete essere lieti, siate lieti nel Signore. Ve lo ripeto, siate lieti. Quante volte Paolo lo dice? Ecco, il credente allora è l'uomo della gioia, è l'uomo dell'ottimismo, è l'uomo che non si piange mai addosso, ma in qualunque circostanza canta la gioia del suo Signore. Non essere gioiosi è un'offesa personale fatta a Dio, perché è un dire al mondo: il mio Dio non ha saputo farmi felice, il mio Dio non ha vinto le mie paure, il mio Dio non ha vinto la morte, il mio Dio non ha vinto le angosce dell'uomo, il mio Dio ha perso. Mentre la gioia è la miglior testimonianza della nostra fede in Dio, la tristezza è la massima espressione della nostra non fede in Dio, perché non crediamo che Gesù ha già vinto la morte, ha già vinto Satana, ha già vinto il male. Ovviamente, altro grande tema, la speranza. E la speranza di Paolo, ve l'ho detto tante volte, non è lo speriamo nostro, che vuol dire ma è certezza di cose sperate. Cristiano uomo della speranza, di certezza. Paolo parla, la speranza è certezza di cose sperate, una speranza che abita in voi. Cioè per Paolo è certezza: Cristo ha già vinto la morte e il male. Allora la vostra speranza è l'ottimismo, l'ottimismo con cui guardate la vita, l'ottimismo con cui guardate la storia, l'ottimismo con cui guardate le vostre esperienze individuali, sociali, collettive. Se Cristo è risuscitato e ha già vinto la morte, è annunciata allora una salvezza per tutti, per tutti. Paolo insiste su questa universalità del sangue di Cristo che è stato dato per tutti, per i pagani e per gli ebrei, per i greci e per i romani, per tutte le persone del mondo. E infine la dimensione dell'attesa. Il cristiano è colui che attende. è colui che attende la venuta del suo Signore. Ho sentito dire l'altro giorno questa frase che mi ha colpito molto. Non siamo dei viventi che vanno verso la morte, siamo dei morienti che vanno verso la vita. Dal primo momento in cui nasciamo andiamo verso la morte, siamo dei morienti, ma andiamo verso la vita. Allora il cristiano è colui che non ha paura della morte. Il cristiano è colui che, anche se umanamente, per carità, avrà tutte le sue fobie, come le ha avute anche Gesù, è però colui che dice: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. So che tu hai per me una volontà di resurrezione, so che hai già vinto la morte. È colui che può dire, come diceva Giovanni XXIII al professor Vandoni, il suo chirurgo, quando gli annuncia santità: mi avete sempre detto di dirvi la verità, e la verità è che voi avete un cancro allo stomaco inoperabile. E lui dice: quanto avrò da vivere? Non più di 3 mesi. E Giovanni XXIII risponde: esultai quando mi dissero andiamo alla casa del Signore, citando il famoso Salmo 122. Allora ecco, il credente non vede neanche la morte con paura, ma la morte è un passaggio, la morte è l'incontro con lo sposo, la morte individuale, che è un po' la raccolta di tutte le nostre tensioni, le nostre paure, che è la sintesi di tutte le nostre preoccupazioni. Ecco, il credente l'affronta con le parole dell'amata nel Cantico dei Cantici, che dice: vieni amore mio, andiamo nei campi, passiamo la notte nelle vigne, là ti darò il mio amore. Ecco, neanche la morte, no, ci separa dall'amore di Dio. E allora Paolo, nella lettera ai Romani, dirà proprio questo, no? Che né morte né vita, né potenze, né spada, né tribolazione, nulla ci potrà separare dall'amore di Dio in Cristo Gesù nostro Signore. Ecco, il credente quindi è l'uomo che sa che nella parola della croce tutte le debolezze, le astenie umane, morte compresa, sono state prese da Cristo. Che questo Cristo ha trasfigurato le nostre astenie, nelle nostre debolezze, nella vita divina, e allora che la sua vita è un'attesa gioiosa, ottimistica, piena di speranza a questo Signore, della venuta di questo Signore nel momento della nostra morte. E tutta la nostra vita deve essere, come pregavano le prime comunità cristiane dell'area palestinese, la preghiera del Maranatà, no? Del Signore nostro vieni, con la gioiosa attesa dell'innamorato che aspetta l'innamorata, dello sposo che aspetta la sposa. Minuto per qualche domanda, osservazione. Vedete come sono stati gentili, hanno segnato al fondo dello schemino anche la mia mail, io sono molto disponibile, se volete anche farmi osservazioni, domande, eccetera, via mail sono disponibile. Prego.
Posso fare una domanda?
Forte, forte.
Sì. Perché Paolo? Cioè, Cristo aveva già scelto 12 apostoli. La necessità di Paolo, che è arrivata dopo la sua morte e resurrezione, non l'aveva visto, non l'ha trovato prima, poi l'ha individuato, dice: ma questo mi serve a un...
Bellissima domanda. Uno dei capitoli sull'ingiustizia di Dio che sto scrivendo è sul fatto che noi ci aspetteremmo che Dio trattasse tutti alla stessa maniera, invece Dio non tratta mai tutti alla stessa maniera, ma fa in maniera insindacabile delle scelte. Per esempio, lei giustamente si stupisce perché abbia chiamato Paolo, io mi sono sempre stupito perché abbia chiamato Israele. Cioè, perché il popolo eletto e questa banda di pecoroni che nella storia hanno combinato tanti di quei guai, e che la Bibbia ci dice popolo di dura cervice, ostinato, idolatra, eccetera eccetera, e non ha chiamato, che ne so, gli italiani o i tedeschi o va a sapere i thailandesi, eccetera. Questo è già un problema molto grosso. Problema molto più grosso: perché ha chiamato noi alla fede e non ha chiamato gli indios Yanomami in Amazzonia? Io dico spesso, dove vado in Amazzonia ad aiutare i missionari della consolata a Roraima, ci sono ancora 9 gruppi, 9 tribù che non hanno mai visto i bianchi, e sicuramente vicino a noi ce n'è 3 che non ne hanno mai sentito parlare. Quando andai alla FUNAI, che è il Ministero per il Mondo Indigeno a Brasilia, a parlare con il vicepresidente della FUNAI, mi disse che ci sono ancora almeno 54 tribù in Amazzonia che non hanno mai visto un bianco. Allora, se non hanno mai visto un bianco, non hanno mai avuto il Vangelo. Perché Carlo Miglietta è stato chiamato alla fede e battezzato e gli indios Matapiteri non sono mai stati, non hanno mai avuto questo? Tutta la logica del Signore è una logica di parzialità, guardate sempre, e anche di parzialità strana, perché se state a vedere, non so, cominciamo da subito, tra Caino e Abele, preferiva i sacrifici di Abele e non quelli di Caino, perché? Oppure pensate a tutta la teologia del figlio minore, no? Dove da sempre tra Esaù e Giacobbe la linea ereditaria non passa attraverso il primogenito Esaù, ma passa attraverso il secondogenito Giacobbe, no? Pensate a Davide e i suoi 7 fratelli, 7 fratelli alti, belli, fusti, meravigliosi, e Samuele dice no, non è lui, ma ne è ancora uno, perché il Signore mi ha detto che sa già un ragazzino là nei campi, ma è un bambino, fallo venire, sarà lui il re di Israele, no? E così via. Oppure il Vangelo dell'altra domenica, in cui Gesù chiama con sé alla trasfigurazione Pietro, Giacomo e Giovanni. Io fossi stato uno degli altri 9, mi girava, no? Ecco, sicuramente c'è questo mistero che Dio sceglie qualcuno. E qui, per fare il più grande apostolo, il più grande missionario, sceglie addirittura un persecutore della Chiesa. Non ha scelto Santo Stefano, che primo martire era proprio caro, tenero, lo vedete, un'anima candida, voi leggete il suo martirio e dice, ah, che bel uomo, no? Ha scelto uno che andava a perseguitare i cristiani e li faceva flagellare e li chiudeva in carcere. Vedete il mistero dell'elezione di Dio. Paolo risponde a questa cosa qui. Dice, chi sei tu uomo per discernere i misteri di Dio? Dio è il grande vasaio, e lo dice proprio nella lettera ai Romani con un'espressione molto cruda, che fa alcuni vasi d'onore e altri vasi di disprezzo. In altre parole, alcuni li fa vasi da fiori e altri vasi da notte. Perché qualcuno di noi sarà stato fatto vaso da notte e qualcuno vaso da fiori, lo potrei chiedere a Dio quando sei dall'altra parte. E risponde così Paolo. Allora, teniamo conto, che la salvezza è per tutti, diversi sono i ministeri. Allora, mentre Dio salva tutti, salva gli indios Yanomami che non lo conoscono, gli africani che non hanno mai sentito parlare, i thailandesi, salva tutti perché il sangue di Cristo è per tutti, sicuramente Dio sceglie sempre qualcuno. E in genere, se possiamo cercare di capire umanamente l'insondabile sapienza di Dio, Dio salva con due motivazioni. Allora, uno, piglia i più sgalfi della terra, va sempre a pigliare gli ultimi, è la teologia del figlio minore, lo stesso Israele, Dio gli dice nel Deuteronomio, non ti ho scelto perché sei più grande o più buono degli altri popoli, ma ti ho scelto per amore, per gratuità, anzi, come ogni padre ha un cuore più caldo, più debole verso il figlio più bisognoso, più piccolo, più malato, così Dio va a scegliere sempre gli ultimi. Tra tanti apostoli che erano buoni e santi, sceglie il più grave persecutore che la Chiesa primitiva abbia mai avuto. Secondo, ma questa scelta è sempre per una missione. Se noi notiamo, è per darti una responsabilità in più. Israele è scelto non per essere solo lui salvo, ma per diventare benedizione per tutti gli uomini. Nel momento in cui Dio sceglie Abramo, dice in te saranno benedette tutte le nazioni della terra. Il credente è scelto non perché si salva solo lui e gli altri non si salvano, perché basta vivere secondo coscienza, ci dice Paolo nella lettera ai Romani al capitolo 2, per essere salvi, ma il credente è chiamato per chiamare, è evangelizzato per evangelizzare, è consolato per consolare, cioè per essere missionario. Ecco perché Paolo, nel momento in cui è buttato giù da cavallo, vede il Signore, dice guai a me se non evangelizzo. E diventa questa trottola umana che gira il globo al loro percorso con questa ansia. Guai a me se non predicassi il Vangelo al momento opportuno e inopportuno, perché capisce che la chiamata è per la missione. Ecco, io credo di poter rispondere così. Primo, che il giudizio di Dio è insindacabile, ma secondo, vedo queste due costanti. Cioè, una, l'elezione proprio sempre del figlio minore. Pensate anche alla famosa parabola del padre modello, in cui alla fin fine il figlio per bene se ne sta fuori casa e non entra nella festa del padre, mentre quello che aveva sperperato tutto è lui che rientra nella casa paterna, no? Ecco, e dall'altra parte, che quando Dio ti chiama è sempre per darti una responsabilità per gli altri, una missione per gli altri.
Posso farti leggere questa lettera di Pier Giorgio?
Leggo
io. Pier Giorgio, 14 febbraio 1925, alla sorella Luciana. Grazie anzitutto della buona lettera. Tu mi domandi se sono allegro e come potrei non esserlo. Finché la fede mi darà forza, sempre allegro. Ogni cattolico non può non essere allegro. La tristezza deve essere bandita dagli animi cattolici. Il dolore non è la tristezza, che è una malattia peggiore di ogni altra. Questa malattia è quasi sempre prodotta dall'ateismo, ma lo scopo per cui noi siamo stati creati ci addita la via seminata, sia pure di molte spine, ma non una triste via. Essa è allegria anche attraverso i dolori.
Se vogliamo, anche le apparizioni della Madonna sono state apparse a dei pastori, persone misere.
È sempre nella logica di Dio. Grazie a tutti, ci vediamo tra 15 giorni e concluderemo questa riflessione parlando della importanza dello Spirito Santo e del vivere secondo lo Spirito in Paolo, e di un tema adesso molto collegato, l'ecclesiologia paolina, cioè la visione di Chiesa che Paolo ha.
Io devo preparare perché alle 9 c'è un'altra riunione, però il discorso della famiglia, Paolo è un castigatore, poi magari scrivo se quella fortuna che